Le parole pesano, sempre, possono aprire o chiudere, creare o distruggere. Ogni parola è una scelta e ogni scelta resta. Il peso delle parole è il peso di ciò che siamo. Barbara Ortelli, la nostra artista e docente. Bentornata, Barbara.
Ciao Carla, ciao Danny, come state?
Adesso che siamo qua con voi, direi bene.
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 Molto
sì.
Bene.
Sì, sì, sì. Dici un po', quanto pesano per te le parole e come?
Allora, le parole penso che vanno sempre un po' calibrate, nel senso che personalmente mi piace mettermi nei panni dell'altro e cercare di capire se quello che sto per dire può far del bene o eventualmente deve essere, diciamo, corretto o lasciato un attimo. Ecco, nel senso, è importante sapere bene collegare, come diceva Danny prima, il cervello col cuore, con quello che sia da dire, e soprattutto capire l'altro e entrare anche in una sorta di empatia per riuscire a creare un dialogo costruttivo soprattutto. A me piace molto, per esempio, connettermi con le persone, spesso lo faccio attraverso i social dove mi esprimo e porto dei consigli, semplici consigli, che però possono magari cambiare il punto di vista o la giornata e dare magari
un'altra prospettiva
positiva, esatto, alla vita, che non è sempre facile, insomma.
No, infatti, quindi tu cerchi di mettere energia positiva attraverso le parole.
E penso che la parola ha un potere veramente speciale, è una sorta di medicina, ecco.
La parola cura.
È un momento un po'. Sì, io sono sicura che quando si esce da un dialogo si esce trasformati in un modo o nell'altro, perché a volte proprio esprimere, dare la possibilità alle persone di lasciare uscire le proprie emozioni e non trattenerle dentro fa bene. Ce lo vedo anche con gli allievi a scuola, quando al mattino, non so, entro in classe. Mi piace tantissimo, la prima cosa che faccio al mio arrivo è chiedere a loro: ma ragazzi, come state oggi? Cioè, è bellissimo, perché Carla, tu non sai quanto fa bene a loro avere questo spazio di ascolto dove possono esternare emozioni, pensieri, piccoli o grandi che siano, però ecco, anche solo il semplice fatto di essere ascoltati è una terapia.
È importantissimo, credo che forse che la parola che sposi meglio la parola è ascolto, parola più ascolto veramente dà la comunicazione, quella vera e profonda, quella importante. Quindi tu hai proprio questo rapporto diretto con i tuoi ragazzi in classe?
A me piace, e loro soprattutto sono molto sensibili, captano a volte anche gli stati d'animo, il non detto. Sai, il mondo adolescenziale è molto diretto rispetto a un mondo adulto dove spesso ci si fa dei giri di parole, ci si complica la vita.
Abbiamo un più filtri
noi. Sì, loro sono veramente trasparenti, e se devono dire una cosa che non funziona la dicono senza filtri, ed è una cosa che li valorizza tantissimo. Non è facile, perché cioè, ci sono dei momenti in cui bisogna sostenere magari dei dialoghi. Però è fantastico, c'è autenticità, c'è purezza quando si parla con loro. Non è sempre così con gli adulti.
Forse ci facciamo un po' più di problemi noi, no? Ci permettiamo più che filtri, forse dei freni. Sì. Perché sappiamo, siamo più maliziosi nell'ascolto, probabilmente. Il nostro orecchio che è diverso.
Ma sai che cosa? Io penso che abbiamo paura tanto anche del giudizio dell'altro.
Sì.
Cioè, abbiamo paura di far brutte figuracce, di magari non dire la cosa al posto giusto, al momento giusto. E quindi abbiamo questa sorta di freno che ci inibisce un po' nella parlata a volte, nel dire quello che veramente magari vogliamo.
Sì, e poi
è un po' un peccato, perché sarebbe bello potersi dire veramente in faccia, tranquillamente, senza nessun tipo di situazione, diciamo, difficile da gestire. Però ecco, quello che penso è questo, semplicemente. A volte appiana molto anche delle situazioni non dette.
Sì, nel bene e nel male, tu dici, anche se quello che sto per dire magari so che non farà benissimo all'altra persona, meglio dirlo se è la verità.
Ma sai che io credo tanto nel fatto che possiamo dire anche delle brutte cose, ma con un tono, diciamo, amorevole, non so come spiegarlo, però tante volte fa così bene sentirsi dire la verità rispetto a una parola falsa o nascosta, però avere il coraggio di dialogare in modo costruttivo anche in un momento magari difficile, ecco.
Quindi è importante anche questo, Barbara, quando parliamo noi dobbiamo fermarci a riflettere evidentemente su ciò che stiamo dicendo, quindi sulle conseguenze che portiamo, però non sono solo le parole ma anche i toni proprio che possono fare le differenze, perché l'abbiamo detto, ci sono parole che possono ferire, parole che possono curare, una frase detta con superficialità o con malizia o con magari anche un pizzico di cattiveria può lasciare segni profondi.
E io credo proprio che la parola e il tono della parola, proprio il come dico una cosa, va veramente curato ancora più della parola stessa,
sì.
Perché tante volte le persone parlano senza filtri in un modo così violento che è quasi più doloroso ricevere una parola detta così che altro, insomma. Quindi sì, è veramente importante anche, cioè, in un mondo già difficile, in un mondo già di conflitti, di situazioni abbastanza difficili, diciamo, da gestire.
Sì.
Se ognuno di noi mettesse un piccolo seme di consapevolezza di come posso cercare di migliorare me stesso, cosa posso fare per l'altro affinché non si senta male se gli dico questa cosa.
Sì, poi
sono tutti elementi che aiutano, ecco.
Sì. Descrivere comportamenti e non giudicare magari anche, no? Spesso, so, magari anche a scuola ti capita quando un allievo fa un errore, magari non dici hai fatto un errore, ma cioè, oppure dici hai fatto un errore, non dici sei un errore, adesso esagero un po' nella terminologia, però è meglio descrivere i comportamenti e trovare le parole giuste per definire anche una cosa poco piacevole.
Esatto, a volte le scorciatoie sono proprio quelle dove tu non vai a mirare la persona stessa o quello che ha fatto, ma cercare di fargli capire in un altro modo, magari anche con un sorriso, che potrebbe fare meglio in quel modo, magari glielo fai anche vedere. Così la persona si sente meno nella condizione di essere sbagliato, perché sicuramente l'allievo ha capito che magari una cosa non funziona.
Mm-hmm.
Aiutandolo così si costruisce proprio anche la fiducia in lui, l'autostima. E io spesso mi sono accorta, quando magari mi fanno arrabbiare tantissimo, che utilizzo delle parole, magari in quel momento dico no, ma perché l'hai detto in quel modo? E poi ritorno cercando di migliorare, diciamo, dove ho sbagliato.
Beh, ma l'errore ci sta. L'errore è un altro argomento. È un altro argomento che meriterebbe un intero lunedì notte.
Sì.
L'arte dello sbagliare o il diritto all'errore. Però per tornare ai giovani, quindi al linguaggio dei giovani che tu conosci molto bene, Barbara, spesso li accusiamo di usare troppe poche parole, li accusiamo magari di esprimere le emozioni in maniera apparentemente superficiale. Loro usano gli emoji, usano i
mugugnano.
Meme. Esatto, usano le immagini, non ci dicono. Ma tu mi dici che se li andiamo a cercare invece li troviamo.
Ma allora, secondo me questa è una bellissima forma, diciamo, è sintetica del loro dialogo. Loro probabilmente non hanno bisogno di espressioni di questo tipo, ma soprattutto hanno bisogno di creare un contesto loro di conversazione quasi adolescenziale, punto, dove l'adulto non può entrare o poco.
Mm-hmm.
E, secondo me è molto bello il fatto che utilizzano questo linguaggio sintetico, però comunque ha dentro, all'interno, una profondità. Cioè magari per loro mettere un cuore, mettere uno smile, è
ha un
tanto
significato.
Cioè per loro sì, dopo non appoggio in pieno questo tipo di linguaggio, preferisco il fatto che possano esprimersi e dirsi le cose, però ecco, non sottovaluto la profondità che può avere anche il loro linguaggio, questo.
Questo è importante che i giovani mantengano, ma lo facevamo anche noi avevamo questo linguaggio che usavamo per distinguerci dagli adulti, che i nostri genitori non capivano.
Sì, non c'erano capivano, diversi modi per comunicare di
sì,
nascosto, ecco.
Sì, e ce l'hanno anche loro, ed è giusto così, loro ghostano, loro flexano.
Vedo che sei informata, Carla.
No, pessimo, mi sono fatta aiutare perché non le so queste cose, ma è anche giusto così, giusto che abbiano delle loro parole che appartengono
al loro mondo.
È la loro sfera, quindi è un momento, diciamo, di crescita dove probabilmente loro stessi si capiscono molto bene tra di loro, magari un po' meno con l'adulto, ma perché c'è proprio quella fase in cui magari l'adolescente non ha tanta voglia di comunicare con l'adulto e ci sta.
Mm-hmm.
Poi però ritornano, è proprio un momento dove bisogna lasciarli anche essere, ecco.
Certo, devono creare la loro comunità, la loro società, quindi escono dalla società famiglia e entrano nella società che si sono scelti loro, perché lo diciamo spesso, gli amici sono poi la famiglia che ti scegli, che è ancora tutta un'altra storia. Orè, tra l'altro, Barbara ci ha scritto che lei è una fan degli emoji. Orè dice: non dobbiamo sottovalutare gli emoji, perché anche attraverso quelli si riesce a esprimersi. E quindi, Barbara, andiamo per un attimo nel mondo dei social, perché anche lì il peso delle parole in quest'era particolare cambia.
Quello che posso vedere ultimamente, sto leggendo parecchi post piuttosto che scritti, c'è un po' di confusione, un po' troppa abbondanza nelle parole, e tante volte sotto i commenti di quello che viene pubblicato ci sono spesso un po' delle opinioni negative, che tendono un po' a creare un po' di pesantezza, diciamo, ai social in generale. Ecco, per me c'è troppo. A volte c'è proprio bisogno di sconnettersi per ritrovare un attimo la normalità, ecco, come dire, la realtà delle giornate normali, ecco, perché a volte si parla troppo, si dice troppo, si pensa troppo, non so come dire, ma è anche bello lasciare spazio a volte al silenzio o a meno parole.
Sì. Ma i social non ti portano a comunicare di più, nel senso, anche chi ha delle reazioni poco gradevoli, però si sente quasi in diritto di dire la sua opinione, seppur aggressiva, negativa, e quindi si è tutti portati forse con i social ad esprimere la propria opinione, positiva o negativa che sia. Però ci si sente quasi obbligati ad esprimersi, ecco.
Non è semplice, perché a volte ti verrebbe veramente voglia di rispondere a tante provocazioni, tante cose non giuste, detto obiettivamente o non soggettivamente, ma è una catena senza fine, nel senso che a volte è quasi meglio semplicemente leggere, lasciar passare, lasciar correre, prendere atto, ma ci sono delle persone che veramente, con le quali è difficile proprio anche interagire in generale, anche nella vita. Sì, è complesso il linguaggio, il dialogo è complesso, con tante persone non si è sullo stesso livello, quindi ci sono delle incompatibilità proprio di parola, di comprensione. E tu potresti stare ore a parlare con questa persona, ma non ti capisce, ed è così.
Non ascolta magari nemmeno, quindi questo, se non c'è l'ascolto, qualunque parola cade poi nel vuoto, diventa inutile. È vero che le parole nell'era dei social diventano, Barbara, più veloci, diventano tante, come hai detto tu, perché scriviamo, leggiamo centinaia di parole al giorno, quindi vanno veramente, diventano quasi usa e getta, è un continuo, sono anonime, quindi sono distanti, perché siamo dietro uno schermo, non ci guardiamo negli occhi quando ci parliamo, e quindi potrebbero sembrare più leggere. D'altro canto, più pesanti, perché una parola detta può raggiungere migliaia di persone in pochissimi secondi, quindi un commento negativo o offensivo può diventare virale e quindi pesare ancora di più. E poi quello che scriviamo resta, anche se poi noi lo cancelliamo, ma resta sempre da qualche parte, no? Si dice che c'è questa memoria digitale, quindi la persistenza può essere anche effettivamente un peso. E poi, vabbè, poi chiaramente possono raggiungere anche delle situazioni molto più dolorose e problematiche, quindi si va già nel cyberbullismo, insomma, lì non vogliamo adesso parlare di queste ulteriori cose tristi questa sera, però è vero che è il tempo di un click e a volte non abbiamo fatto tempo a riflettere fino in fondo su quello che stiamo dicendo.
Sì, ritorniamo un po' al discorso di prima, di pesare le parole, ma non tutti purtroppo fanno questo e sparano proprio senza filtri queste parole e non sanno quanto possono fare, quanto danno possono anche creare, perché alla fine comunque le parole arrivano alle persone e attraversano anche certe persone. Quindi tante volte bisogna essere anche cauti nel dire certe cose, questo è importante.
Sì, poi soprattutto sui social c'è tutto un mondo di spettatori che magari non commentano, ma vedono e guardano e rimangono toccati dalle parole che vengono usate, anche un po' aggressive a volte, in queste reazioni, in queste provocazioni che vengono utilizzate, e quindi se il linguaggio, diciamo, diventa cinico, aggressivo, poi tutto quello che gira intorno a quel post, a quel commento, diventa uguale, diventa cinico, diventa aggressivo, e l'aggressività chiama aggressività.
È molto pericoloso.
È molto pericoloso. Sì,
sì, sì, sì, è un circolo vizioso veramente pericoloso. Forse, come lo diciamo noi rivoluzionari del lunedì notte, in questo mondo veloce dovremmo tornare a insegnare il valore delle parole, quindi è importante per dialogare, come diceva Barbara, per l'empatia, per sentirsi vicini, per condividere in maniera il più sincero e vero possibile. Insomma, bisogna ritornare al pensiero critico e ridare un giusto peso alle parole. In questi giorni di grande tristezza, in questi giorni di lutto che hanno colpito tutti noi, spesso e volentieri si leggeva, non solo sui social, ma comunque si leggeva anche nelle informazioni, ricordatevi che ci sono all'ascolto, ci sono giovani all'ascolto che sono rimasti feriti in questa storia, ci sono famiglie che sono distrutte, quindi pensate sempre a chi può esserci dall'altra parte. Torniamo a dare il giusto peso alle parole.
Barbara, noi siamo partiti con le parole che identificano un po' noi stessi, no? A inizio trasmissione, se dovessimo chiederti quali sono le tue tre parole del momento, quali ci diresti?
Bella domanda, ci ho pensato un attimo questa sera, infatti, nel senso, quelli che mi accompagnano, diciamo, ogni giorno, quello che mi racconto tra me e me, in quel senso.
Sì.
Ma allora, tante volte mi dico, soprattutto quando ci sono delle difficoltà, ecco, perché non sempre tutto è fantastico, dai, puoi farcela, vai Barbara, coraggio e forza interiore. E soprattutto mi dico, se ti si sono poste queste cose sulla strada è perché puoi veramente superarle, quindi anche se faccio magari una fatica immane mi metto e cerco di superare, ecco, questo è quello che mi piacerebbe anche diffondere un po' alla gente in generale per dare positività.
Parole che rinfrancano, che aiutano nell'autostima, parole che danno forza, quindi sono ancora una volta quelle curative che tu hai scelto, Barbara, e questa cosa ci piace molto. Ma la parola più bella che ti è stata detta?
Allora, da parte di una allieva mi ha detto un giorno, bellissimo, sorella, lei è la prof più brava del mondo, tesorina. E invece da parte delle mie amiche mi dicono spesso, mi imbarazzo un po' a dirlo ma va bene, sei preziosa e è un dono averti nella nostra vita, e per me è altrettanto verso di loro perché ho delle persone speciali e ne vado non fiera di più.
E sai cosa ti diciamo? Che sei preziosa anche per noi di lunedì notte, Barbara. E ti ringraziamo di cuore per essere stata con noi anche questa sera, ma contiamo di risentirti presto.
Grazie di cuore a voi.
Grazie a te, preziosa Barbara. Un abbraccio.
Buonanotte.
Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. E non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino, ma perché siamo fatti di passione. Mattia Bertoldi, buonasera.
Buonasera a tutte e a tutti.
È vero che L'attimo fuggente è davvero un film ispirante, perché proprio ti ispira. Ci sarebbero mille temi legati a questo film, ma restando con te, che sei tra l'altro uno scrittore, Mattia, e vabbè non solo, però è vero che qui ci sono tanti temi centrali, tipo la libertà di pensiero contro il conformismo istituzionale, il ruolo dell'insegnante, il famoso carpe diem, che poi è entrato nel linguaggio comune.
Sì, esatto, ci sono tanti temi, tante frasi che riecheggiano ancora oggi. Immagino che tanti professori abbiano magari pensato di fare professori la prima volta vedendo quel film.
Sì.
Spero che ho anche scoperto, anche grazie a un amico, Massimo Benvenu, che conosce benissimo la filmografia di Peter Weir, il regista di questo film, che c'è anche tutto un parere opposto di persone che vedono il professor Keating un personaggio che inganna gli allievi, li convince di qualcosa che non possono raggiungere. Quindi c'è anche un lato negativo, però per me prevale chiaramente la visione positiva del personaggio.
E poi ritieni quello che vuoi, forse si fa così anche con le parole, Mattia, o i libri per esempio che uno legge, in fondo ritieni il messaggio che hai bisogno tu in quel momento?
Sì, ci sono chiaramente tanti libri ed è vero a volte che hai dei libri che tieni lì per mesi e anni finché non arriva il momento giusto di leggerli, no? E quello è la scusa che ci diamo per avere tanti libri in casa che non abbiamo ancora letto. Però sì, ci sono dei libri che ti lanciano dei messaggi, ci sono delle parole che capti con maggiore attenzione, e questo fa parte anche delle casualità della vita, ma è sempre bello poter ricorrere a questo medium per trovare delle risposte in certi momenti della vita.
Tu, più che lettore, ti abbiamo chiamato come scrittore. Come scegli le parole, Mattia? O meglio, le cerchi o ti arrivano incontro loro?
Non ho mai avuto il complesso della pagina bianca, devo dire che mi arrivano. Quindi entrare nel flusso della scrittura è fantastico perché appunto entri in un vortice di parole, di generazione, di grande attenzione, ma anche grande disattenzione perché a volte prende il proprio corso. Ed è interessante poi magari a distanza di tempo rileggere le proprie parole. E non aspettarsi ciò che troviamo di scritto. E quindi quella è la sorpresa, è la magia della scrittura, proprio perché non è mai al 100% controllata, razionale, anche in un testo magari più giornalistico. C'è un momento in cui ti sei fatto prendere, il motore ha ingranato e procedi, e quello è un momento bello, magico, un momento in cui il tempo passa molto in fretta.
Quindi non pesa la penna o la tastiera, non ti pesa affatto.
No, 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 no. No, la tastiera non mi è mai pesata, anche perché, come dicevo, io vengo dal giornalismo, come mi insegnavano, la pagina va fatta entro mezzanotte e non puoi uscire con la pagina bianca, quindi quella è la prima esperienza con la scrittura professionale. E come voi, che non vi manca la parola perché la trasmissione va riempita, ecco, fino all'ultimo minuto.
Sì, infatti, ma quello mi piace però pensare, mi piace immaginarti Mattia Bertoldi che rilegge Mattia Bertoldi, si stupisce, nel senso che tu ti dici: ho veramente scritto questa cosa?
Sì, nel bene e nel male, a volte trovi delle formulazioni che dici, beh, questo però non è male, altre cose magari le faresti meglio. Tendo a non rileggermi tanto, magari un po' più nell'ambito del giornalismo, quindi articoli scritti in passato, però li tengo da parte, anche perché per me è un patrimonio, vedo la crescita, vedo lo sviluppo, vedo gli insegnamenti che mi hanno dato lungo la strada, quindi è bello da raccogliere come, diciamo, insieme di tappe.
E dall'altra parte ti sei mai pentito di aver scritto una parola e poi hai detto, questa non volevo scriverla?
Sì, sai cosa mi capita molto spesso perché essendo nato e cresciuto nella Svizzera italiana, non riesco ancora a staccarmi da tutti gli elvetismi, no? Quelle parole che noi usiamo ma che non sono chiare. Una volta mi è sfuggito un ramina pensando che fosse chiarissimo. Una volta di recente, ho usato fiacca per indicare una vescica, un callo sulla mano, anche quello per me era ovvio che una fiacca è
Ma
quella
non
cosa
per
lì.
tutti, sì.
Esatto, e invece l'ultima volta nel mio ultimo romanzo ho usato la parola grotto, corretta, ma hanno fatto un ipercorrettismo, cioè la editor italiana, forse proveniente dal nord Italia, ha corretto in crotto, parlavo del grotto Chiodi di Ascona, e quello è stato un errore che loro pensavano fosse un errore mio, ma è un errore loro, che ho corretto in tempo e di questo sono felice perché nel mio romanzo si parla del grotto Chiodi, se fosse uscito crotto Chiodi, ecco, sappiamo che sarebbe stato un grande errore per la nostra realtà regionale.
Per noi sì, infatti. Ma Mattia, a proposito dell'importanza delle parole, o meglio del peso delle parole, quanto conta la scelta del titolo che dai a un libro, eh? Perché sarà la prima cosa che mi colpirà come, lettrice.
E proprio per questo la scelta del titolo viene concertata con la casa editrice, la copertina, la sinossi, quindi tutti i miei ultimi romanzi, il titolo è tratto da un passaggio del testo. La mia editor, usa questo metodo, legge il testo e quando c'è un'espressione che la colpisce, ecco che prende quello.
Diventa il
Nel
titolo.
Coraggio di Lilli, non propriamente. C'è la parola coraggio e chiaramente assegnata a questa donna, Lily Folcraft, che ha abitato tanti anni ad Ascona, però in quel caso è un titolo più dritto, che ti fa subito capire che è una storia di una donna
Sì.
coraggiosa, e quindi ti invoglia a capire di più di lei. Ecco,
Tu hai delle parole preferite, Mattia?
anche lì io cerco sempre di usare una scrittura che non vada alla ricerca di parole troppo esotiche o ricercate perché lo vedo come un inciampo. Il lettore o la lettrice vede una parola a cui non è abituato e quindi, pensa, qui l'autore ha voluto mostrare qualcosa, ha voluto rimarcare che conosce quella parola. Quello è un effetto che non mi piace, quindi di solito il vocabolario dei miei testi è un vocabolario che il lettore può controllare bene. Però ho una passione per quelle parole che non hanno corrispettivi in tutte le lingue, no? L'esempio classico si dice Schadenfreude, no? In tedesco, cioè il piacere del dispiacere altrui. Ma ce n'è una che non ho mai messo in un romanzo, in un racconto, perché conoscono in molto pochi, dovrei creare l'artificio per spiegarla, che è culaccini o colaccini, che è il segno che lascia un bicchiere umido, il segno circolare che lascia sul tavolo quando sollevi il bicchiere.
Culaccini o colaccini.
Esatto, esiste solo in italiano, le altre lingue non hanno una parola per questa cosa qui, e quindi è affascinante questa cosa che noi abbiamo una parola che descrive esattamente un segno lasciato sul tavolo, però sarà difficilissima da utilizzare perché è effettivamente molto ricercato.
Io uno dei libri tuoi che mi è piaciuto di più è Le cose belle che vorrei ricordare. È la storia di questa bimba che rischia la cecità, comunque perde già un occhio, e lì l'importanza delle parole significa veramente, per lei è ritrovare gli oggetti, ritrovare i luoghi, ritrovare le persone. Le parole sono molto importanti in questa situazione.
Certamente, le parole di come descrivi un problema, di come descrivi il modo in cui andrai a combattere, a risolvere o ad affrontare o vivere con questo problema, sono parole fondamentali, e me ne rendo conto. Io, genitore di due bambini, uno di 3 e uno di pochi mesi, anche lì mia moglie lo diceva l'altra sera, mio figlio che non riesce a fare una cosa e dice non riesco, e mia moglie invitandolo a riprovarsi dicendo no, non ci riesci ancora. E qua vediamo che una parola in più apre già un mare di prospettive e di possibilità. Quindi non abbandonarsi al non riesco, ma invece rinfrancarsi del fatto che non ci riesco ancora, che posso imparare, posso migliorare, posso crescere. Quindi una parola qua fa tutta la differenza del mondo.
Comunque oggi le parole, anche attraverso dei social come WhatsApp, viaggiano alla velocità della rete. Ma una volta, Mattia Bertoldi, tu che sei estremamente competente in questo argomento, viaggiavano alla velocità di una lettera, quasi un piccione viaggiatore, comunque sì. Dei bastimenti che portavano dai nostri emigrati le notizie da oltre oceano. Quindi com'era la parola vissuta al tempo dell'emigrazione?
Era sicuramente una parola molto attesa, era una parola che non poteva concentrarsi tanto sull'immediato quanto più su comunicare degli aggiornamenti, raccontare come andavano le cose in generale e poi avere notizie. Erano pochi fogli di carta che contenevano tanti dati concreti, i nomi di persone che si sposavano, i nomi di bambini che venivano battezzati, quindi era una sorta di aggiornamento, e molto spesso le parole emotive o legate alle emozioni erano molto poche. Qui va tutto bene, e poi si andava avanti raccontandosi la propria vita. Quindi una comunicazione scarna, ma fondamentale.
Fondamentale non solo per chi le scriveva, ma soprattutto per chi le riceveva, per sapere che appunto i cari così lontani ce la stavano facendo, insomma.
Sì, importantissimo, perché era l'unico modo. Un'altra cosa importante da ricordarsi sempre è che poi, anche incontrando magari emigranti, terza, quarta generazione, la fossilizzazione della lingua. Ho sentito tanti valmaggesi che sono andati a trovare i parenti che ancora paravano il dialetto, ed era un dialetto dei nonni, perché le loro forme dialettali erano ferme da 50-60 anni. Questo fa anche capire come la parola, la lingua, evolve continuamente con l'incrocio di altre parlate, di altri italofoni. Quando sei all'estero tu sei fermo lì, a quel livello, e quindi questo rendeva la comunicazione anche lì complicata, ma affascinante dal punto di vista linguistico.
E beh, certo, quindi queste lettere sono preziose, eh? Ricordiamo che le stiamo custodendo gelosamente. Mattia, tu te ne occupi ancora?
Sì, grazie al progetto Oltre Confini T, che nel 2013 è nato anche su grande spinta di Pier Giorgio Baroni, giornalista che ha collaborato anche con voi, però questo è anche un insegnamento di Giorgio Cheda, che è uno dei nostri massimi esperti dell'emigrazione. Tutto ciò che si possiede come foto, lettere, vecchi documenti, sono tutte cose da preservare il più possibile, da tramandare alle nuove generazioni, perché si trovano storie eccezionali, storie che anche se non hanno uno scopo, un'utilità pratica, vanno difesi, perché è da lì che arriviamo, è da lì che le famiglie della Svizzera italiana si
Sì.
sono diffuse nel mondo.
Quindi parole scritte o ascoltate anche nei nostri archivi RSI, ci sono tante parole da ascoltare, insomma, sono la memoria della nostra storia.
Sono le nostre radici. Ma voi, Danny, Mattia, voi pensate quindi che verba volant scripta manent o anche le parole dette restano?
No, io penso che il fatto che le parole a volte restano perché ti lasciano qualcosa. Io mi ricordo delle tue parole, Carla, dopo la trasmissione la domenica, stavamo bevendo, e tu hai detto delle parole che mi sono rimaste fisse come se le avesse viste scritte. Tu a un certo punto hai detto: è facile voler bene alle persone buone, è molto più difficile voler bene alle persone spigolose, ostiche, no? E questa è una cosa a cui rifletto spesso quando ci troviamo magari confrontate a persone che sembrano antipatiche, aggressive, ne parlavamo prima riguardo ai social. Ecco, lì queste tue parole le interpreto come se da parte nostra deve esserci magari una spinta, un tentativo in più, chiaramente se ce la sentiamo, di essere ancora un po' più buoni con quelle persone. Chiaro, non bisogna accusarne, però sono parole a cui rifletto spesso, Carla, quindi ti ringrazio. Le hai dette così in un contesto davanti a un bicchiere,
Sì,
però mi hanno lasciato veramente qualcosa.
rimangono,
È una cosa
rimangono le
che.
parole
Ma
dette.
perché lo penso davvero, perché l'ho messo in pratica non sempre nella vita, ma nel contesto parlavamo di un ex collega, che è stato un ex collega per me, un grande maestro, ma un personaggio assolutamente difficile, spesso insopportabile, e sì, a volte anche non amato da altri colleghi. Eppure io gli volevo un gran bene e mi rendo conto che è facile, appunto, Mattia, voler bene a persone come te, a persone come Danny Rauseo, ma bisogna riuscire a voler bene anche a persone che a volte fanno di tutto per non farsi voler bene. A volte sembra che ci mettano proprio la. E questo quello che dici tu, tra l'altro, è anche molto importante per quanto riguarda i social, appunto, come stavi dicendo, e ci riporta lì. Ci riporta ancora una volta queste parole che viaggiano nella rete. Anche tu sei un fruitore, dei social. Come le vedi? Che peso dai a quelle parole, Mattia?
Devo dire che la mia fiducia nei social, io cerco di leggere parole di tutti i tipi, perché lì sappiamo anche che c'è un algoritmo che se tu leggi solo cose che danno ragione a te, dopo ti perdi tutto il resto. Quindi tante volte vado anche a leggere opinioni e post di persone che hanno un pensiero opposto al mio. E devo dire che la parola scritta ai tempi di internet, ancora prima dei social, nei forum, difficilmente vedo il mezzo ideale per raggiungere una quadra, una conclusione. Io quando discuto con delle persone in formato scritto, che sia email o WhatsApp, la prima cosa è o telefono, le incontro di persona, perché vedo che si sciolgono tanti nodi in automatico quando c'è la voce dietro, e quindi anche sui social, battibeccare sui social è facile perché ti può prendere quei 2 minuti, però difficilmente vedo
Non
delle
ne vale la
discussioni
pena.
pacifiche in cui c'è una crescita. Invece una telefonata, seppur più difficile perché ti esponi, ma una telefonata secondo me lascia di più, e anche parole, come dicevamo prima, che non volant ma manent.
E che poi il tono, no? Il tono della voce comunica, a volte
Tanto,
completa le
tantissimo.
parole, quindi.
Ma quindi,
Sì,
Mattia,
anche
secondo
solo il
te?
gesto di telefonare è un bel gesto.
Sì, quello sì, quello sì, quello di parlare, di chiacchierare, ma qui sfondate a porte aperte con me, evidentemente. Ma secondo te, Mattia, nell'era moderna la parola quindi è diventata più potente o più fragile?
Abbiamo tutte le possibilità per renderla potente, perché abbiamo anche metodi che una volta magari vedevano la parola poco importante, pensiamo alle lettere. Oggi se io scrivessi un biglietto di ringraziamento a qualcuno, che grande significato avrebbe in un'epoca in cui sarebbe molto più scontato mandare una nota WhatsApp? Quindi sono cambiati i mezzi che rendono la parola importante. È chiaro che un sistema di messaggistica come WhatsApp è difficile emergere con una parola, però possiamo magari ritornare dietro a quegli strumenti di un tempo che oggi avrebbero una grandissima importanza. Quindi c'è la parola importante, ma non va magari sempre d'accordo col sistema più tecnologico a nostra disposizione. Siamo noi bravi a dover scegliere il mezzo giusto con la parola giusta per far sì che la parola emerga in tutta la sua forza.
Quindi dipende molto, ancora una volta dipende da noi, ma questa è una notizia positiva.
Sì, dalla nostra testa e dal nostro cuore.
Certo, sì, dipende sempre da noi e da quanto tempo riusciamo a ricavare per pensare alla cosa giusta, fare la cosa giusta e trovare il tempo di farla, che a volte può essere il problema, però anche lì un passo indietro, silenzio e magari meno produzione di parole, ma più importante, più significative.
Umiltà nella parola, insomma, in qualche modo.
Ah, sì, infatti. Beh, quindi
umiltà,
tu...
empatia e pudore.
Come diceva Sir Winston Churchill, le parole corte sono le migliori e le parole vecchie, quando corte, sono il meglio del meglio.
Esatto. Grazie mille a voi.
Grazie, un abbraccio a Mattia Bertoldi.